Salutiamo la nostra corrispondente Margherita Redaelli, buongiorno.
Buongiorno a tutti dal Belgio.
In Belgio, oggi parliamo di un tema delicato perché in Belgio la Commissione federale per il controllo e la valutazione dell'eutanasia ha pubblicato le statistiche relative al 2024. L'anno scorso la pratica è stata causa del 3,6% dei decessi nel paese contro il 3,1% nel 2023. E ha riguardato 3.991 persone, quasi tutte di nazionalità belga. Altro fatto notevole, l'aumento del 25% delle domande nella regione delle Fiandre, dato che la Commissione non è per ora in grado di spiegare. La pratica dell'eutanasia è abituale in Belgio, dove la prima legge in materia è stata promulgata nel 2002. Margherita Redaelli, qual è dunque l'esperienza del Belgio in materia?
È un'esperienza certamente consolidata da partire dal 2002, ma non è tanto, almeno secondo le fonti ufficiali, la legge che ha indotto una pratica dell'eutanasia, ma al contrario, la legge ha cercato di inquadrare un fenomeno di fatto e clandestino che era molto ampio. Si stima ancora, o si è stimato nel 2015, che la metà e solo la metà dei casi sia inquadrata effettivamente nell'ufficialità della legge, quindi nei criteri. C'è anche un grande aumento delle eutanasie segnalate, tu hai citato il numero assoluto, ma c'è stato anche un incremento medio del 12% all'anno a partire dal 2002 e una disparità regionale, le domande redatte in lingua fiamminga sono 2,5% a 1 rispetto a quelle francesi. È un dato interessante che si può spiegare con una maggiore informazione nelle Fiandre rispetto alla Vallonia, ma anche da una cultura diversa. Nei Paesi Bassi c'è una legge, forse anche più audace, che fa sì che il 5% dei decessi sia provocato da eutanasia. Sviluppi? Beh, gli sviluppi sono due, perché la legge è stata comunque riveduta. L'uno, l'introduzione di una dichiarazione anticipata in vista di stati di incoscienza o coma profondo, stati vegetativi che si reputano irreversibili. E quindi si può avere su di sé fatta in anticipo una disposizione di quello che si vuole che succeda se ci si trova in questi casi. E ricordiamo che l'eutanasia di per sé è l'atto volontario di un'altra persona di indurre specificamente la morte sul soggetto, non è né una rinuncia all'accanimento terapeutico né una sedazione volta in primis a alleviare le sofferenze. Quindi questa è una distinzione giuridica almeno importante. E poi anche di fatto l'esperienza di casi che erano previsti dalla legge, però che erano marginali, ma che si sono comunque verificati. L'eutanasia è richiesta da minori. I minori lo possono fare se emancipati, ma anche solo se hanno capacità di discernimento, così dice la legge. Ci sono stati in tutto 6 casi, di cui uno nel 2024. E poi la causa di sole sofferenze psichiche, che è un caso contemplato e ha fatto discutere il caso di una studentessa con già delle patologie psichiche che però ha chiesto l'eutanasia perché ha vissuto da vicino, proprio fisicamente, uno degli attentati nel 2016 all'aeroporto di Bruxelles mentre stava andando in gita scolastica, e questo le ha provocato uno stress post-traumatico che è stato giudicato effettivamente per lei insopportabile, e la sua domanda è stata accolta.
Ecco, mi chiedo che come venga controllata poi la corretta esecuzione, dei casi di, eutanasia, come venga poi nel caso, pratico, insomma, sorvegliata questa pratica.
Di fatto c'è un controllo ex post, c'è un controllo su documenti redatti dal medico che la pratica, dal farmacista che mette a disposizione il farmaco, e quindi è un controllo quando la cosa è già avvenuta e un controllo da parte di una commissione di 16 membri ricevono questa documentazione al ritmo di 300-350 dossier al mese e che si devono riunire per verificare se le condizioni di base sono state rispettate e solo se 2/3 della commissione si sono d'accordo sul fatto che le condizioni non siano sussistite, allora si apre una parte del faldone che dettaglia i nomi e i numeri di registro di chi era coinvolto, medico, farmacista e testimoni della redazione della domanda. Quali sono questi requisiti di base? Per richiedere l'eutanasia bisogna prima di tutto che il soggetto sia in grado di discernere, che la domanda sia formulata per iscritto e che la volontà rimanga costante, quindi sia una domanda ripetuta da parte della persona che la invoca, e che non vi sia affetta da una patologia senza risoluzione medica, o almeno reputata tale, e criterio soggettivo che ha fatto un po' di dibattito, che secondo il dichiarante la sofferenza sia insopportabile. Da un punto di vista pubblico viene redatto un rapporto biannuale e delle statistiche più agili annuali, da cui si vede che il numero delle richieste per problemi mentali o cognitivi è comunque molto marginale, e così il numero da soggetti giovani. Quando parliamo di giovani è sempre un concetto relativo, ma insomma meno di 50 anni sono solo il 2,5% delle richieste, un poco più dell'1% di meno di 40 anni, però un aumento delle domande anticipate, addirittura il 25%, e poi un aumento delle cause per polipatologie, che spesso sono riscontrate da persone appunto più avanti con l'età, quindi magari problemi al cuore, associati a problemi renali, associati a problemi artritici invalidanti, che fanno sì che la persona invochi o richieda di essere sottoposta alla pratica.
Una pratica che, nonostante sia radicata, non cessa di sollevare controversie e riflessioni, quali in particolare?
Eh sì, è una pratica, dicevi, tanto delicata, è una questione che tocca molti ambiti, anche etici. Il primo è quello dell'orizzonte del decesso. La domanda può essere inoltrata o redatta per cause mediche che prevedano un decesso a breve, ed è il caso di tumori maligni, ma anche che non prevedano un decesso a breve, ed è il caso più che altro delle polipatologie. E quindi cosa significa a breve o a lungo? Significa un certo numero di mesi che non è definito e che è stimato dal medico. E spesso un medico generalista è un medico curante che è il primo a ricevere la domanda, anche perché più della metà delle persone che ne fanno richiesta desiderano che la pratica sia eseguita al proprio domicilio. E quindi è lecito, è buona cosa, induce a riflessione una domanda per qualcosa che abbrevia la vita, insomma, di un tempo indeterminato ma comunque lungo. E poi quella che fa più scalpore è l'introduzione della possibile introduzione che si dibatte di una domanda anticipata non solo per stati vegetativi o irreversibili, ma anche per eventuali malattie, diciamo così, per demenza, per Alzheimer. E perché è dibattuta? Perché la volontà forse può cambiare, ma può non essere espressa a uno stato avanzato della malattia, ma anche perché la somministrazione, della pratica potrebbe avvenire, o, senza chiedere, diciamo, senza informare più il soggetto perché lo si ritiene incapace appunto di discernimento, oppure addirittura senza, a sua insaputa, proprio per farlo magari in modo più sereno per chi la riceve. E poi certamente c'è un dibattito più ampio, ma che va da sé con la pratica sempre più normalizzata, o comunque sempre più allargata, dell'autonomia, dell'eutanasia, che è quello appunto dell'autodeterminazione. Addirittura c'è chi dice: io voglio il controllo sul mio corpo, ho il controllo sul mio corpo quando ho e quindi sta a me alla fine decidere anche quando me ne devo andare. Lo posso fare sempre in modo forse più cruento, mettendo fine alla mia propria vita, perché non farlo in modo più, diciamo, controllato e meno in un certo senso doloroso. Io consiglio la lettura di questo rapporto biannuale, che forse è poco allegra, ma che è molto formativa e che appunto tocca tanti ambiti della vita e che a me ha fatto, diciamo, quando sono arrivata all'ultima pagina, mi ha fatto riflettere non solo sull'imprevedibilità della vita, ma sulla fortuna, insomma, di chi può oggi questa mattina uscire e fare una passeggiata, senza gravi problemi che gli facciano pensare di poter redigere forse una domanda in Belgio e insomma di goderne appieno. Io lo farò oggi e lo consiglio a tutti gli ascoltatori.
Raccogliamo dunque questo invito, che peraltro è sempre valido, soprattutto all'inizio di una giornata, di tenere spalancati gli occhi sulla possibile bellezza delle giornate, perché ogni giornata all'inizio ha la possibilità almeno di essere bella. Quindi grazie Margherita Redaelli per averci aiutato comunque ad arricchire la bellezza di questa giornata con questi dati, queste riflessioni, questo approfondimento di una realtà come quella del Belgio che è vicina eppure lontana, e proprio per questo con la nostra corrispondenza amiamo interrogare persone che sono sul luogo e che ci possono aiutare a capire. Grazie dunque Margherita Redaelli, ci sentiamo per la prossima corrispondenza. Buona giornata.
Grazie e tanti auguri, buona giornata.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.